spirituale, non per questo meno umano. Infatti, quando si parla di esperienza spirituale, si ha un po' l'impressione di doverla quasi opporre a quella che è l'esperienza umana, l'esperienza quotidiana, quasi che tutto ciò che sia spirituale sia sganciato dalla nostra realtà, sia separato da quello che viviamo ogni giorno. Invece, ci rendiamo conto che la spiritualità è quello che ci richiede un senso ulteriore rispetto alle necessità, a quello che facciamo ogni giorno. Siamo spinti a ricercare la risposta a quel perché che spesso lasciamo perdere nelle tante cose da fare. E quindi è bene, in un tempo come quello della Quaresima, che è un tempo privilegiato, un tempo nel quale veniamo spinti anche comunitariamente, oltre che individualmente, a una maggiore conoscenza di noi stessi e del nostro cammino, a un'esperienza nuova che, come diceva Daria prima, si articola tradizionalmente su tre punti: il digiuno, la preghiera e l'elemosina, quindi la carità. E tutto questo per sanare, in un certo senso, le nostre relazioni. È una sanificazione, una guarigione di quelle che sono le nostre relazioni verso Dio, verso gli altri e verso sé. E il bisogno di questa guarigione lo sentiamo. Mai come in questo tempo sentiamo la fatica di molte cose che ci appesantiscono, altre di cui vorremmo volentieri liberarci. Insomma, sembra proprio che manchiamo di quella libertà che in fondo il nostro cuore auspica, per cui andiamo a cercare chissà dove questa libertà senza renderci conto che la strada per percorrerla non è sicuramente quella del poter fare in una forma un po' da libertinaggio tutto quello che la nostra volontà può metterci dinanzi. E quindi in questa conversione, questa chiamata a vivere il digiuno, cioè un equilibrio di risorse, siamo sollecitati a fare i conti con la nostra libertà. Ho chiamato questa breve riflessione con un titolo, Non abbiate paura, perché in essa ritroviamo uno slogan che apparentemente ha poco a che fare con il digiuno, ma di per sé è rappresentativa di quello che è il nostro cammino. Sia la paura che la libertà, che il desiderio, sono tutte dimensioni molto umane, sono alla base della nostra umanità. E rispetto alla parola digiuno, cioè il privarsi di qualcosa volontariamente, può emergere una forma di paura. Sembra quasi che ci venga tolto qualcosa e questo crea un'apprensione. Addirittura quando si parla di digiuno sembra che sia qualcosa contro la nostra libertà, invece il digiuno nasce proprio per sollecitare e liberarci. E per quello che di per sé il digiuno non può essere obbligato, ma deve essere scelto. Se c'è un digiuno obbligatorio, vabbè, ci riferiamo sicuramente quando riceviamo un'indicazione di un digiuno obbligatorio e io non accolgo, non condivido, non apprezzo il valore di quel digiuno, allora non posso dire di averne un beneficio, perché è esattamente un attentato a quella che è la mia libertà personale. Invece, il digiuno liberamente accettato, scelto e vissuto, allora a quel punto diventa una liberazione, diventa un gesto che a tutti gli effetti mi rende libero. Da cosa? Beh, è una liberazione da tutto quello che sono distinti, da quello che è un appesantimento del cuore. Il digiuno è in fondo una ricerca di equilibrio alle nostre relazioni, relazioni con gli altri, relazioni con Dio, relazioni con le altre cose. In questa libertà noi abbiamo la possibilità di rimettere al centro della vita ciò che è veramente importante. Il rischio, infatti, è sempre presente di caricare il nostro cuore di molte, molte situazioni, esperienze materiali, chissà cos'altro, che non fanno altro che appesantire e rendere goffo il nostro vivere quotidiano. Ecco, il digiuno è un'esperienza proprio per liberarsi da questa condizione. Allora, il digiuno diventa una grande, libertà. Solitamente quando parlo con i ragazzi per far capire il senso del digiuno nel tempo quaresimale, porto un'esperienza molto semplice. Immaginiamo, un ragazzino che riceve un videogioco. E gli piace molto giocare a questo videogioco, ma gli piace proprio tanto tanto. Si rinchiude nella sua stanza e affrontando tutti i vari livelli si diverte. Aveva iniziato questo ragazzino a giocarci una mezz'oretta al giorno, e poi dopo insomma la mezz'oretta era diventata un'ora, e poi diventava 2 ore. E poi anche se la mamma gli aveva messo il limite, beh, lui si alzava di notte, andava a giocare. E poi dopo è aumentato questo desiderio di diventare sempre più bravo, e quindi anche quando sono arrivati i suoi compagni a chiamarlo per andare a giocare all'aperto, lui ha detto di no, che non era libero, che doveva stare a casa, e ha continuato a giocare con questo videogioco. Poi si è ulteriormente concentrato su questo videogioco, quindi doveva fare i compiti, non li ha fatti. Insomma, alla fine questo videogioco è diventato tutto per questo ragazzo. Ecco, chi è veramente che domina la vita di quel ragazzo? Il videogioco o il ragazzo stesso? Ecco, il digiuno in questo senso viene proprio a sollecitare questa nostra libertà. Vuole liberarci da tutto ciò che ci promette di renderci liberi, ma in fondo ci schiavizza. È il discorso della mongolfiera, che se non si libera dalla zavorra può avere tutta l'aria calda che vogliamo nel pallone, ma non riesce a decollare. Allora, comprendiamo come il digiuno sia veramente espressione di questa libertà, della quale abbiamo bisogno. Effettivamente sappiamo che il nostro vivere quotidiano, quella giornata che affrontiamo in modo ripetuto, fatto di incontri, fatto di scelte di vita, fatto di importanti compiti da portare a termine, fatto di tempo libero, via dicendo, ecco, tutto questo fa parte di una vita che rischia proprio di essere appesantita. In questa vita abbiamo tantissime sollecitazioni che arrivano a distrarci in questo nostro cammino, che vogliono prometterci una libertà proprio nel prendere una o l'altra scelta. In questo senso la nostra società ci impone, ed è una società che creiamo noi, non possiamo sempre immaginarla come uno spettro, come una piovra esterna a noi che viene a portarci via qualcosa. È una società della quale siamo parte e della quale noi contribuiamo. Stiamo creando una società che vuole sempre più creare bisogni per poi produrre ciò che sembra poterli riempire. Ecco, dobbiamo con il digiuno proprio liberarci da tutti questi bisogni. Stiamo diventando degli affamati di cose, di relazioni, di piaceri, di situazioni. E infatti, una situazione come quella del coronavirus che stiamo vivendo in questi tempi crea proprio questa tensione. E noi lo vediamo, il nostro atteggiamento, la nostra ricerca è proprio quella di trovare qualcosa che supplisca al nostro bisogno di tornare alla normalità, ad avere una capacità relazionale come prima del virus e via dicendo. Noi diventiamo sempre più dipendenti. Tutti questi oggetti, tutte queste situazioni, queste relazioni ci rendono sempre più dipendenti. Gesù stesso, infatti, ha vissuto questo tempo di digiuno lo fa in un tempo specifico. È curioso che Gesù viene definito mangione beone nel Vangelo. Quindi, se lui fa il digiuno in un determinato momento, significa che il digiuno non è uno stato di vita. Il digiuno è una scelta libera e consapevole di rinunciare a qualcosa che ho a disposizione per un determinato momento e in virtù di un bene superiore. Ecco, queste sono delle condizioni essenziali affinché il digiuno abbia senso. Pensate in quanti potrebbero essere facilmente portati a pensare, ma quest'anno cosa serve fare il digiuno con tutto quello che già dobbiamo passare con le limitazioni dovute alla pandemia? No, il digiuno è la rinuncia a qualcosa che io ho a disposizione, di cui potrei approfittare e che liberamente scelgo di non prendere. In questa libertà, lo si vede anche Gesù nel deserto, in fondo è stato 40 giorni a digiuno. La richiesta, la sollecitazione, la tentazione del diavolo, in fondo, cos'è? Cos'ha di male? Ma sei Dio, trasforma questi sassi, non fai male a nessuno. Perché Gesù rifiuta questo? Ma proprio perché la sua libertà in quel momento sarebbe stata compromessa. Gesù è libero di andare in fondo alla sua missione, di essere veramente Dio a tal punto da non sfruttare la sua divinità per se stesso. Lui i miracoli li fa per gli altri, non per se stesso. È questo l'atto di amore che sta dietro il digiuno. Dio non fa i miracoli per se stesso, li fa per gli altri. Allora capiamo che la privazione, il discorso sul digiuno, è qualcosa che si intreccia in quella che è la nostra quotidianità, si intreccia con quello che noi viviamo ogni giorno, si intreccia con la grande possibilità di accettare o di rinunciare. Il digiuno, quindi, nell'ottica cristiana, è una grande, grande opportunità. È un po' uno snellire la nostra anima, diciamo così. È per quello che non dobbiamo mai così far convergere, diciamo, il digiuno con la dieta. Il digiuno, così recuperiamo anche la sollecitazione iniziale, va a stimolare l'unione tra corpo e anima. Certo, non è qualcosa di spirituale e sganciato dal corpo. Io rinuncio a qualcosa di corporale a favore di un cammino spirituale. Io sono tutto me stesso, sono corpo e anima, non sono o uno o l'altro. Ricordate sicuramente nel capitolo 16 di Luca il ricco Epulone e il povero Lazzaro. Beh, in fondo il ricco che male ha fatto? Aveva lavorato, aveva tanti soldi, mangiava, non faceva male a nessuno. Eppure quella sua vita piena di bagordi, tutta rivolta a se stesso, tutti quei beni rivolti a se stesso hanno fatto dimenticare la presenza del povero Lazzaro. Il digiuno, ricordiamo, è un atto libero di rifiutare qualcosa di cui si ha disposizione. Ecco, in questo senso, propongo una piccola parola per ricordare, così ci avviamo alla conclusione, per ricordare quanto sia necessario il digiuno nella nostra vita. La nostra esperienza di vita si confronta con dei momenti nei quali dobbiamo fermarci. Ci sono delle cose che davanti alle quali dobbiamo arrestarci. Pensate solamente all'esempio del viaggiare in automobile, arrivate davanti a un incrocio, trovate un cartello stop e vi fermate. Perché vi fermate? Perché sapete bene che questa è la vostra tutela, la vostra sicurezza, qualcosa che vi permette di vedere se è il momento giusto per attraversare la strada. Ecco, il digiuno è qualcosa di simile, per cui ho preso la parola stop sulla quale possiamo lavorare. Allora, la prima lettera S, per definire il digiuno affinché sia efficace, è sentito. Sì, il digiuno deve essere sentito, cioè deve essere qualcosa che incide sulla mia anima. È chiaro che un fumatore fare il digiuno dal fumo non è che sia particolarmente sentito. Digiuno per essere efficace, in quanto tale, deve essere qualcosa che incide sulla mia anima. Quindi deve essere qualcosa di sentito. La seconda lettera che vi propongo, questo stop, è terreno. Quindi deve essere sentito, deve essere terreno, cioè deve essere qualcosa di non sganciato dalla mia vita, di non sganciato da quello che è la mia realtà. Quindi deve essere sentito, deve incidere sulla mia anima, ma deve essere anche terreno, deve essere verificabile, deve essere qualcosa preso dalla mia quotidianità. La terza le lettera che prendiamo, O, è originale. Sì, deve essere qualcosa che vada a stimolare anche la mia curiosità. E vi faccio un esempio. È tradizione non mangiare carne al venerdì. Ed è una bella tradizione, soprattutto se si fa consapevolmente. Altrimenti non ha molto senso quello di cambiare menù senza un significato. La ricerca di quel perché che dicevamo all'inizio. Deve essere originale perché? Perché deve essere qualcosa che mi fa riflettere su dov'è la mia vita. Cioè, non deve essere un digiuno che non abbia a che fare con quella liberazione che dicevamo, e quindi devo vedere da dove traggo origine nella mia vita. Cioè, co cosa sono le esperienze dalle quali io rendo la mia vita vivibile, quali sono le cose importanti per me? Quindi il digiuno, per essere tale, deve essere originale, deve avere a che fare con la fonte della mia vita. L'ultima parola, che inizia con la lettera P, è paziente. Sì, il digiuno non è mai un atto immediato. Beh, Gesù d'altronde si è fermato 40 giorni nel deserto, non si è fermato un paio d'orette. E nell'ottica del digiuno, altrimenti è una rinuncia più immediata. Il digiuno è qualcosa che è più prolungato nel tempo. La parola stessa paziente ci sottolinea pathos, vuol dire ha a che fare con la passione, ha qualcosa che ha a che fare con l'entrare in una dimensione prolungata. Ecco. Scopriamo quindi con questa semplice parola stop che è a nostra tutela, eh. Non significa il divieto di fare qualcosa, no, no, lo stop del digiuno è uno stop che ci preserva da incroci pericolosi nella nostra vita, ci ha insegnato che il nostro digiuno deve essere sentito, deve essere terreno, deve essere originale e deve essere paziente. È così che possiamo trarre beneficio da una pratica che abbiamo detto è un grande gesto di libertà, è un grande gesto di amore, è un grande gesto di purificazione delle relazioni verso le cose, verso Dio, verso gli altri, verso noi stessi. In fondo, cos'è l'essere umano se non un insieme di relazioni, già da quando nasciamo, sino a quando moriamo e anche dopo? È tutto relazione. E in Gesù Cristo Dio ci ha mostrato cosa significa sanare queste relazioni. Ogni tanto, come si fa anche con i computer, bisogna fermarsi e aggiornare il sistema. Ecco, la nostra opportunità come esseri umani di ricorrere al digiuno vuole essere proprio un aggiornamento del nostro sistema, un adeguamento rispetto a quello che stiamo vivendo.
Grazie mille, Don Emanuele. E, beh, adesso sarà difficile fermarsi davanti a uno stop senza più pensare al digiuno. È un bel aiuto. Grazie.
A voi veramente.
Io non vorrei aggiungere parole. Sì, prego.
Dico, è possibile fare una domanda, una chiarificazione?
Certo.
Allora, intanto vi ringrazio Don Emanuele per le sue parole, per i numerosi spunti di riflessione che ci ha lasciato questa mattina. Ecco, una precisazione era riguardo a quel diciamo terreno, no? Perché a volte, o meglio, spesso associamo digiuno appunto a una, con tutte le caratteristiche che ha detto, quindi quella della libertà, però a una rinuncia al cibo, no? Ecco, quindi chiedevo di spiegarmi meglio l'esempio, per esempio, della rinuncia al fumo, no? E premesso che non sono un fumatore, quindi non ho idea di cosa significhi il sacrificio di dover rinunciare al fumo, ma se fosse fatto con le altre intenzioni, quindi quello del sentito, quello del paziente, quindi non una cosa di una sigaretta, ma di un lungo periodo, per esempio il periodo della quaresima, così, così semplicemente chiedevo perché non può essere anche questo un modo di liberarsi comunque da un qualcosa appunto di abitudinario e quindi riacquisire, ecco, se non altro in quella dimensione lì, comunque un aspetto di libertà. Questo come prima considerazione, come prima domanda. La seconda era legato al fatto che spesso si ritiene che il rinunciare comunque a qualche cosa, no, va nella direzione che si diceva di un equilibrio appunto nei confronti proprio delle relazioni, quindi di Dio e degli altri e tutto, però l'impressione è che il nostro, la nostra rinuncia, il nostro appunto digiuno possa essere vano, una tentazione questo, che sia in fondo rispetto a tutto, a volte vediamo il male, a tutta l'indifferenza, a tutte le cose, il rischio di dire è un qualcosa che alla fine ha poco conto, ha poco valore. Ecco, io intimamente so che non è così, però mi piacerebbe sentire anche in questo senso, no, una parola da parte di Don Emanuele. Grazie.
Grazie per le interessanti sollecitazioni. Beh, sul fumo forse non mi sono spiegato bene, nel senso tutto ciò che riguarda una rinuncia è positivo. Io intendevo che sarebbe inutile per un non fumatore fare un
ah,
fioretto,
okay.
No, ma io non fumo, per esempio, non so, uno non mangia dolci, non mangia il cioccolato, vabbè, in quel senso, quindi chiaramente,
ah, okay. Chiaro,
sì,
chiaro.
Il meglio, il top sarebbe che soprattutto per ciò che riguarda salute, per ciò che riguarda condizioni proprio di benessere umano, che diventino delle sane abitudini, questo anzi è il massimo raggiungimento dell'obiettivo, perché dall'inizio come privazione di un atto libero che poi porta a un beneficio anche fisico o spirituale, sicuramente è positivo. Quindi sì, nel terreno c'è dentro tantissimo, per cui veramente le scelte sono proprio da fare in base a alla propria condizione. Sul vano condivido pienamente, nel senso il digiuno, possiamo dircelo chiaramente, soffre come idea nella nostra contemporaneità, soffre. Perché? Perché ha lasciato quell'alone di mistero di essere inutile. In fondo noi siamo educati adesso, per come viviamo il nostro tempo, la nostra giornata, siamo sempre portati ad avere l'impressione di dover fare delle cose che portino un beneficio, vuoi economico, vuoi intellettuale, vuoi anche solo di piacere, quindi del tempo libero piuttosto che attività sportive e via dicendo. Il digiuno ci dà questa impressione di non avere un riscontro immediato, perché da un lato, essendo una privazione di una libertà, una privazione, abbiamo detto, consapevole di libertà, sembra che non porti a un valore positivo, anzi ha quel senso di privazione, per cui ci sembra quasi che il digiuno di per sé non abbia questa sua naturale conseguenza che cerchiamo in mille altre cose di un beneficio rispetto a quello che noi liberamente scegliamo. Quando invece entriamo nell'ottica che ci siamo detti prima e possiamo magari se con le dovute, col dovuto cammino ci si rende conto del beneficio che questo mi reca, allora il digiuno viene abbracciato più facilmente, viene compreso più facilmente, proprio perché sento che questo mi fa del bene, mi provoca un qualcosa del quale io ne trago beneficio. È un po' una logica che purtroppo si è un po' insinuata nel nostro vivere, che è quello del dare e dell'avere. Noi prima di dare un digiuno dobbiamo trovare il senso di avere, cosa ne ho, cosa ci guadagno. Ecco, questa logica dare-avere qui stride, e finché noi non riusciamo a capire, magari alzando il livello delle nostre attese, finché non riusciamo a capire che effettivamente riceviamo tantissimo da un atto simile di libertà, allora il digiuno sarà un po' più faticoso come atto libero, ecco.
Grazie, grazie Emanuele. Quindi ecco,
Grazie a voi.
anche il titolo che ha utilizzato, quel Non abbiate paura, ecco, è anche un invito in questo senso, a fidarsi della volontà
Assolutamente, esattamente,
di questa
esatto.
pratica. Grazie
Esatto.
mille.
Bene, allora io mi congedo, vi do l'appuntamento alle 10 o alle 12 o alle 3 e mezza o alla fine alle 6 con me. Buona giornata e grazie per aver seguito questo momento e a te, Don Emanuele, grazie mille per...
A tutti voi buona giornata, e allora ogni volta che vediamo un segnale stop, oggi lo guarderemo con occhi diversi.
Grazie,
Buona giornata e buona Quaresima.
grazie altrettanto.